adesso la parola a conclusione al sacerdote Rocco Dorazio, direttore del settimanale diocesano in ogni cuore del popolo. Il tema è la spiritualità dell'ordine monastico di San Basilio e gli sviluppi del movimento in Basilicata.
Ringrazio il professor Centorani che mi offre l'opportunità di concludere. Veramente l'ora tarda non mi consente di approfondire tutto il discorso, anche perché tante idee sono state già espresse. Io sono partito un po' dalla nascita del monachesimo per capire il fenomeno, e sicuramente una data importante è l'editto di Costantino, 313, l'editto di tolleranza che sancisce la libertà religiosa in Occidente. C'è un omologo in Oriente, il prescritto di Licinio, che conferma l'editto di Galerio, che c'era stato 2 anni prima, nel 311, circa proprio la libertà religiosa. Prima di questa data i cristiani erano perseguitati, prima di questa data i cristiani dovevano nascondersi per poter celebrare le loro funzioni, i loro riti, per poter vivere la fede. E quindi era difficile per un cristiano poter vivere tranquillamente l'esperienza religiosa. Con questi editti ormai la libertà è assicurata e quindi i cristiani possono venire allo scoperto. Allora nascono i primi movimenti monastici. L'origine è in Oriente. In Oriente, io vado un po' di fretta così facciamo... Ecco, in Oriente si distinguono 2 periodi. Il terzo secolo determinato dal monachesimo egiziano, Sant'Antonio Abate per intenderci, no? E il quarto secolo dal monachesimo basiliano, di cui San Basilio è il capostipite. C'è una grossa differenza tra queste 2 forme di monachesimo. Il monachesimo di Sant'Antonio era più semplice, vita eremitica o meglio anacoretica. La vita eremitica fu provata, fu tentata da Paolo di Tebe, il quale non ebbe molti seguaci. L'eremita era quello che viveva proprio da solo, isolato dal mondo, solo con Dio, mentre l'anacoreta era quello che viveva sempre da solo con Dio, però insieme ad altri fratelli monaci. E questa seconda forma, quella cioè proposta da Sant'Antonio, si sviluppò in maniera un po' più notevole. Le finalità quali erano? Innanzitutto la possibilità di vivere il Vangelo e poi di trovare nell'eremitismo e nell'anacoretismo la forma penitenziale sostitutiva del martirio. Questa è una realtà molto importante nella spiritualità, perché il vero cristiano, il cristiano che viveva in pienezza il mistero della fede, era colui che come Cristo dava la vita. Il martire quindi era la forma più alta dell'essere cristiano. Ora, non essendoci più le persecuzioni, non essendoci più la possibilità di essere martiri, l'unico modo era quello di consacrarsi totalmente a Dio in una vita di celibato. Lo stesso celibato dei preti non è una sorta di oppressione o di regola che costringe, no, è semplicemente un modo di vivere come segno per il mondo l'esperienza di Gesù, un modo di rassomigliare a Cristo in maniera ancora più piena. E quindi queste due realtà queste due realtà, queste due forme di vita monastica iniziarono a prendere piede. L'anacoretismo venne ulteriormente arricchito da una forma ancora diversa, il cenobitismo, cioè i monaci che vivevano dentro la stessa casa. Gli anacoreti vivevano ognuno nella casa propria, nella grotta propria, pur avendo un riferimento, un abate, un abba, un padre, e si ritrovavano insieme per le funzioni, per la preghiera, per mangiare insieme, non so, però poi passavano del tempo da soli per pregare e per lavorare, mentre i cenobiti facevano vita comune, pur vivendo in momenti di isolamento. Più avanti nascono le regole, il cenobitismo necessario, perché la vita comune dei fratelli necessita di regole. La regola era il modo di obbedire a Dio, perché l'Abba, il padre, era la figura di Dio, e quindi obbedire alla regola significa obbedire a Dio. La regola poi permette di suddividere il tempo tra preghiera e lavoro. Famosa la regola di San Benedetto, ora et labora. Noi abbiamo imparato questo, diciamo, come meccanismo, però è interessante notare come il tempo veniva scandito proprio dalla regola. Con San Basilio queste due forme di monachesimo in qualche modo trovano una sintesi. San Basilio infatti in un qualche modo dà degli input molto importanti. Anzitutto, per Basilio i monaci non si chiamano monaci, si chiamano fratelli, e quindi si crea un legame diverso. Poi Basilio, siccome lui era vescovo, riunisce i presbiteri e allora propone come esperienza monastica ai presbiteri questo stile di vita. Io ultimamente ho letto un librettino delle edizioni di Caion di Bose, La vita comune dei presbiteri. Si fa proprio riferimento a queste comunità di presbiteri che San Basilio, San Gregorio Nazianzeno, San Gregorio Nissena, eccetera, avevano istituito. E il vescovo, assieme ai suoi sacerdoti, anticamente non c'era una grande distinzione tra vescovo e sacerdoti dal punto di vista del sacramento dell'ordine, insomma. E oggi noi facciamo distinzioni un po' più sottili. Il vescovo prima era il sorvegliante degli altri sacerdoti che gli erano affidati, aveva una sorta di responsabilità di sorveglianza, una sorta di vigilanza, per cui San Basilio propone ai sacerdoti, ai preti normali, la vita comune. Andiamo avanti, corriamo, perché la differenza tra lo stile del monachesimo della prima ora, quello di Antonio, e quella del monachesimo di Basilio è essenzialmente riferito alla cultura, alla dottrina, al modo di vivere. I monaci basiliani erano colti, mentre Sant'Antonio, i monaci egiziani, erano persone semplici. Sant'Antonio non era uno sciocco, non era un ignorante, non era un imbecille. Sant'Antonio aveva una corrispondenza con l'imperatore Costantino, e Costantino andava a chiedere consigli per come doveva governare, quindi non era un fraticello stupido, era una persona molto intelligente. Però proponeva uno stile di vita più semplice, diverso. Basilio no, Basilio ci tiene alla cultura, Basilio vuole che i suoi sacerdoti, i suoi monaci studino la teologia. Basilio è uno dei grandi teologi, dei grandi padri della teologia cristiana, perché definisce in un'epoca di grandi difficoltà, dove le grandi eresie cristologiche stavano venendo fuori, definisce in maniera assoluta la dottrina della Chiesa contro Ario, l'arianesimo, che negava la divinità di Gesù, e contro Nestorio, che ne negava l'umanità. Quindi i diversi concili che scaturiscono da questo tipo di situazioni storiche per superare le eresie cristologiche trovano un apporto considerevole dallo studio di Basilio, di Gregorio, di Giovanni Crisostomo, cioè sono figure di grandezza straordinaria. San Basilio ci lascia una regola molto importante, anzi questa regola è stata dettata in due tempi successivi. C'è una prima che comprende 55 articoli sui doveri del monaco, che Basilio, abbiamo già detto, preferisce chiamare fratello. La seconda regola invece è una sorta di casistica della vita monastica, cioè nel caso in cui il monaco si trova a fare questo deve comportarsi così, no? Non so se siete avvezzi anche, insomma, Sant'Alfonso è famoso per la casistica in campo morale, no? E quindi San Basilio in queste regole presenta la vita monastica come lo stato ideale per raggiungere la perfezione cristiana, e invita tutti, anche i laici, non solo i suoi preti, ma le regole valevano un po' per tutti. a condurre uno stile di vita conforme al Vangelo. Il Vangelo del resto è per i cristiani, non è per i preti, per il Papa, per i Vescovi, è per tutti, è per noi tutti. Importanti forme di cenobitismo ispirate all'esempio orientale di San Basilio fioriranno nei monasteri di Costantinopoli e sul Monte Athos in Grecia, quindi c'è una diffusione di questo modo di vivere la vita monastica. E poi abbiamo già ascoltato dalla voce degli altri due amici le persecuzioni subite dal movimento islamico, dai persiani, che hanno in qualche modo turbato la vita dei monaci e che hanno costretto i monaci a disperdersi. Parallelamente al monachesimo orientale si sviluppa anche in Occidente una sorta di monachesimo. E giunge a fioritura in maniera un po' più tardiva rispetto a quello orientale, però sicuramente anche il monachesimo occidentale è da tenere in grande considerazione. Abbiamo già accennato alla regola benedettina dell'ora et labora, che in un qualche modo è una sorta di punto di riferimento, però già nel IV secolo Roma vede fondati i primi monasteri. Poi alcuni santi di riferimento: Eusebio di Vercelli, Paolino di Nola, Martino di Tours, Ambrogio di Milano, Onorato di Arles, Cassiano, Agostino di Ippona, Cesario di Arles. Questi sono fondatori di monasteri, sono loro stessi abati, padri di monasteri, e scrivono delle regole per i propri monasteri. Tra il VI e il VII secolo, nei paesi di cultura celtica, si hanno le prime organizzazioni monastiche. Figura di riferimento è San Colombano. Anche qui ci sarebbe, io corro molto, do solo dei flash, qui ci sarebbe da approfondire tantissimo. Questa regola, la regola di questo santo, si diffonde in Gallia, in Germania, in Reno, in Svizzera, poi anche in Italia, e rimane accanto alla regola Magistri e alla regola di San Benedetto, la regola di San Benedetto da Norcia, 490-560 circa. Tipiche del monachesimo occidentale sono le abbazie e i monasteri, mentre il monachesimo orientale prevedeva altre forme di vita. Per esempio, il monachesimo orientale conosce come luogo di presenza dei monaci la lavra, cioè le lavre erano o delle grotte naturali, una serie di grotte naturali, dove la grotta più grande serviva come luogo di incontro per la preghiera e come refettorio, e le grotte più piccole servivano come cellette per i monaci, o addirittura delle costruzioni organizzate dove c'è una chiesa con accanto, mi viene in mente l'Eremo di Camaldoli sul Toscana, no? Dove ci sta la chiesa e ci sono tutte cellette dove i monaci fanno la loro vita, un po' più o meno così. Mentre il monachesimo occidentale conosce queste grandi, queste imponenti strutture, abbazie, monasteri, no? Queste strutture maestose che diventano anche un luogo di rifugio in un momento di persecuzione, di invasioni barbariche, non so, oppure diventano centri di studio, centri culturali di straordinaria importanza. Ecco, è scritto: nei monasteri e abbazie si tenevano scuole, si trascrivevano a mano gli antichi testi della cultura greca e romana, nonché della Sacra Scrittura, si riparavano e si riproducevano attrezzi e suppellettili, che si conservavano documenti legali. Erano centri culturali e sociali fondamentali. Siamo arrivati ai monaci basiliani in Calabria. Già i nostri amici hanno accennato all'origine di questa presenza. A seguito delle persecuzioni vengono questi monaci basiliani dalle terre greche verso la Magna Grecia, quella che un tempo era stata la Magna Grecia, cioè la zona a sud dell'Italia, Sicilia, Calabria, anche un po' la Puglia, la Basilicata, e quindi portano questo nuovo germe di cultura orientale. Le migrazioni maggiori si ebbero intorno al VII secolo, ma in 5 secoli la Calabria in particolare, ma anche le altre regioni del sud, si popolò di anacoreti, di monaci in ogni angolo sperduto del suo territorio, dei territori di queste regioni. E quindi tra i lupi scoscesi e i grovigli arborei nascono eremi. Gli eremi sono dei luoghi solitari in cui vive un eremita, le laure che abbiamo accennato, i cenobi e i monasteri sono invece dei luoghi di vita comune. Periodo delle lotte iconoclaste, numerosi monaci greco-ortodossi in fuga dai loro centri d'origine giungono in Italia meridionale. Il modello di vita ascetica viene ben presto seguito da numerosi giovani del territorio, quindi c'è questa origine, questo cerchio greco. A questi si aggiungono tanti giovani del posto, gli italiani, e quindi nasce questa nuova comunità che viene definita dei monaci italo-greci. Dalla Calabria all'Abruzzo, come si spostano i monaci dalla Calabria verso l'Abruzzo? A seguito delle invasioni saracene del 980, che spingono i monaci basiliani a muovere verso il nord. Giungono in Abruzzo e si stabiliscono nella zona di Casoli, acquistano un terreno dal Conte Trasimondo, costruiscono un cenobio con una chiesa. Dopo la morte dell'abate si spostano in diverse zone e lì si stabiliscono vivendo di lavoro e di preghiera. Questo è il quadro storico molto molto veloce, scusate la velocità proprio per flash. La spiritualità dei basiliani in cosa consiste? Consiste in queste tre realtà di riferimento. Anzitutto la povertà totale, nessun tipo di possesso. Poi l'ambiente di vita, ambienti semplici. I monaci basiliani preferiscono vivere in spelonche o in case umili. Ci sono delle testimonianze molto belle che non ho portato per ovvie ragioni di tempo, ma leggevo tra l'altro anche nel sito, sono riferite proprio nella raccolta bibliografica, di queste dimore umili dei monaci basiliani. E poi la preghiera e il lavoro, che sono i due capisaldi della regola. Proviamo a capire in cosa consiste questo. La povertà. I monaci vivevano nella più assoluta austerità, non avevano niente, e per il loro sostentamento concorrevano i prodotti del loro lavoro agricolo o di manifattura artigianale o le offerte dei fedeli. I monaci non avevano alcun possesso e non solo non ne avevano, ma era proprio criterio fondamentale della loro regola desiderare di non averne. Desiderare di non averne. E quindi questo senso di totale distacco dalle cose del mondo, l'arcivescovo ce l'ha detto alla messa, staccatevi dalle lusinghe del mondo, il potere, denaro, tutte queste realtà che ci distolgono dall'obiettivo essenziale. Il monaco non può staccarsi, non può essere distolto dall'obiettivo essenziale. E quindi mangia quello che produce l'insalata, mangia l'insalata, alleva il polletto, si mangia la gallinella a Pasqua e Natale, insomma. Sto scherzando, però per dire come si viveva veramente di assoluta povertà. I monaci vivevano in grotte e spelonche, abbiamo detto quelle più grandi ospitavano più fratelli, in cellette distinte, quella invece centrale veniva adibita all'oratorio, eccetera. Sono delle belle descrizioni, se voi sfogliate i riferimenti bibliografici del sito, ci sono proprio delle descrizioni di queste grotte, come stavano combinati i monaci. E poi la preghiera. La preghiera è l'essenza della vita monastica. La preghiera scandisce le ore della giornata. Io penso alla nostra vita di preti. Noi abbiamo l'ufficio che si chiama liturgia delle ore. Liturgia delle ore perché noi dovremmo pregare il mattutino quando c'è ancora e notte. Qui dovremmo svegliarci prestissimo al mattino. Dovremmo, io uso sempre il condizionale, il periodo ipotetico di terzo tipo per me. Poi dovremmo pregare le lodi al sorgere del sole, le lodi del mattino. Poi dovremmo pregare le ore, l'ora media. Noi preti possiamo dirne una su, mentre i monaci le dicono tutte e tre. Noi possiamo dire o la terza alle 9 del mattino, intorno alle 9, o la sesta intorno al mezzogiorno, o la nona intorno alle 3 di pomeriggio, mentre i monaci pregavano tutte e tre le ore. Poi al calare del sole si celebra il vespro, quindi voi capite che mattina presto, al sorgere del sole, durante la giornata e al calare del sole, cioè la vita, la giornata del monaco è scandita dalla preghiera. farisia, sono un mezzo importante. Altri mezzi erano il digiuno e la penitenza. Il monaco non è che faceva digiuno perché doveva essere chic, bello, no? A me farebbe bene fare un po' di digiuno in più. Il digiuno era una forma spirituale di impegno contro il peccato, di lotta contro il peccato. Nello stesso tempo, quando uno digiuna, poi sente lo stimolo della fame più forte. Allora il digiuno aumenta il desiderio di Dio. Quindi aveva questa forma, questa finalità il digiuno. La penitenza non è quella che diamo noi alla confessione, per penitenza di una per Maria la Madonna. La penitenza dei monaci era una penitenza dura, anche materiale, anche fisica, cioè fatta di impegno, di lotta vera contro il peccato, soprattutto contro il peccato della carne, perché la tentazione più forte, più naturale, quella fisiologica direi io, è la tentazione della carne. E allora bisogna lottare, perché nella vita del monaco era necessario che emergesse il primato di Dio, e quindi anche la carne del monaco doveva essere trasfigurata. Ecco perché il monaco lotta. Il lavoro è l'altro mezzo attraverso cui raggiungere la finalità della santità. I monaci infatti alternavano la preghiera al lavoro. Il lavoro è sempre strettamente connesso alla preghiera. Il monaco si alza al mattino quando è ancora buio, prega e poi inizia a lavorare. E mentre lavora continua a pregare. Io penso alle nostre nonne, alle nostre mamme, che mentre stanno facendo le faccende domestiche dicono il rosario, no? E molte persone più anziane, quando vengono da me, mi dicono: ma padre, vale quando io sto lavorando e dico il rosario? Io dico sempre: guarda, la preghiera vale sempre, non ti preoccupare, tu prega e stai tranquilla. E per dire come la vita del monaco è essenzialmente intrisa di preghiera in ogni sua componente, in ogni sua dimensione. Il lavoro poi è l'antidoto contro la pigrizia. Dice il proverbio che l'ozio è il padre dei vizi. Chi sta senza fare niente, prima o poi casca nel vizio. E allora il lavoro era proprio il rimedio a questo tipo di peccato, che è un peccato capitale, cioè da cui non si esce più. E il lavoro diventa anche un gesto di carità, perché il lavoro serve al bene degli altri. Concludiamo: la vita degli eremiti e degli altri monaci si differenzia da quella di tutti gli altri uomini, ed è così descritta nella vita di San Guido. I monaci vivono fuori della carne, nella carne, fuori del mondo, nel mondo. Il mondo non li conosce, poiché la loro conversazione è nei cieli. Grazie.
Sacerdote, ma anche quella giornalistica, quindi anche quella chiarezza. Anche ringraziamo anche per il glossario, è vero, che ha preceduto